un po' tutti i Vangeli che noi conosciamo sono scritti, costruiti come un grande viaggio verso Gerusalemme. Ma soprattutto l'Evangelista Luca, quello che noi stiamo leggendo ogni domenica in questo anno, ha strutturato il suo Vangelo così, con una forza, attenti, centripeta. Cos'è una forza centripeta? Per i più piccoli magari un termine un po' strano. Se dico centrifuga, cos'è che fa la centrifuga? La lavatrice. C'è anche la centrifuga per l'insalata, in modo che l'acqua scende sotto e rimane. Forza centrifuga vuol dire che va verso, è in fuga, centrifuga, va verso dall'interno verso. Centripeta vuol dire che dall'esterno verso l'interno. Allora, pensiamo a questa forza. L'Evangelista Luca con questa forza dirige il suo Vangelo verso Gerusalemme. Ma perché? Perché lì, proprio da Gerusalemme, dopo la Pasqua, il Vangelo con una forza adesso centrifuga arriverà a tutti i popoli, fino agli estremi confini della terra. E certo, a Gerusalemme, cos'è il centro di Gerusalemme per gli evangelisti? Cosa c'è al centro della città di Gerusalemme? Il Tempio. Quindi, forza centripeta che porta a Gerusalemme e al Tempio. Quando si va a Gerusalemme ancora oggi, sulla spianata del Tempio, dove adesso ci sono alcune moschee, c'è una piccola edicola, un tempietto diremmo, che secondo la tradizione è il luogo da cui Dio ha cominciato a creare il mondo. Quindi sarebbe un po' l'ombelico del mondo, quello lì. È proprio lì, nella città santa, nel Tempio, a Gerusalemme. Perché dico questo che sembra che non c'entri niente? Ebbene, c'entra, perché adesso noi vedremo il modo con cui Luca descrive le tre tentazioni di Gesù e troveremo all'apice proprio la città di Gerusalemme. Quindi risponde proprio al progetto di Luca. Noi sappiamo che Luca scrive il Vangelo, ma anche un altro libro, i più grandi dovrebbero saperlo. Cos'è l'altro libro della Bibbia scritto da Luca? Gli Atti degli Apostoli. Allora, primo tempo, il tempo di Gesù, forza centripeta che porta Gesù a Gerusalemme, certo, il luogo della passione, morte e risurrezione. Secondo tempo, il libro degli Atti degli Apostoli, il tempo della Chiesa, la forza centrifuga che dal centro va verso tutte le periferie, perché il Vangelo, la buona notizia, arrivi ad ogni popolo, in tutte le terre. Oggi, prima domenica, come tutti gli anni, anche se con gli evangelisti diversi, la Quaresima ci fa entrare nel deserto della tentazione. Quanti giorni ha detto il Vangelo che Gesù è stato nel deserto? 40 giorni. Cosa ha mangiato in quei giorni? Niente. Quanto resistete voi senza mangiare? Un giorno? Due giorni? Non ci credo. Sì, ecco. Allora, noi facciamo fatica a saltare un pasto. Ragazzi, voi sapete che la Chiesa dice durante l'anno liturgico due giorni di digiuno per quelli che hanno dai 16 anni in poi. Prima era fino ai 65, perché si diceva che si era anziani da 65, adesso da almeno a 75. Quindi, dai 16 anni ai 75, due giorni di digiuno l'anno. Per digiuno intende salta almeno un pasto o riducili tutti e non mangiare cibi raffinati. Il mercoledì alle ceneri, mercoledì scorso, e il venerdì santo. Per gli adulti sarebbe interessante. Com'è andata mercoledì? Magari ho avuto proprio voglia quel giorno di una bella costata, di una fiorentina. Proprio quel giorno. Due giorni. Noi diciamo, ma perché? E perché anche il digiuno ha un suo senso. Certo, Gesù 40 giorni, nessuno di noi ce lo fa. Però, Voi non l'avete ancora fatti di sicuro, ma quando ad esempio i grandi, gli adulti, fanno gli esami del sangue, li avete fatti ancora con gli esami del sangue? Qualcuno sì. O addirittura fanno degli interventi. Il medico scrive sulla prescrizione: presentarsi tal giorno allora a digiuno. Ecco l'infermiera. Presentarsi a digiuno. E uno pensa, ma perché? Perché non posso mangiare, bere, far tutto normale e fare l'intervento, fare gli esami del sangue. E il motivo c'è, perché il digiuno permette agli esami di far risaltare il vero stato del nostro corpo, della nostra salute, del nostro sangue. Quindi c'è bisogno di lasciar decantare, c'è bisogno di lasciare un po' di sosta con il cibo. Così è per ciò che la Chiesa ci dice nei due giorni di digiuno, o quelli che ognuno sceglie, magari anche ogni venerdì di Quaresima. Cioè, lascia decantare un momento le cose, per vedere cos'è che è davvero importante. Perché noi sappiamo che il cibo non è solo mangiare, ma è il fatto di essere riconosciuti, di stare insieme agli altri, di avere qualcuno che si prende cura di te. Questo vuol dire cibarsi. Non è solo mi pappo tutto, arraffo tutto e basta, sono pieno, sono sazio. No, è sapere che il cibo arriva a me da una lunga catena di lavoro. Arriva a me perché qualcuno lo prepara, perché qualcuno me lo porta, perché qualcuno ha pensato a me. Questo è il senso. E allora, dopo 40 giorni, però, anche Gesù ha fame. Dopo 40 giorni, anche Gesù ha fame. E allora è qui che arriva, c'era già, ma arriva quella figura che anche il Vangelo dice, arriva il tentatore, arriva il diavolo. E gli propone tre grandi tentazioni. Allora, sulla prima, ha fame, c'è una pietra e gli dice, trasformala in pane. In pane. La seconda, lo porta su un luogo alto e gli dice, guarda qui tutti i regni della terra, guarda che potere. Cosa devi fare tu, Gesù? Mettiti in adorazione, in ginocchio. Pensate quando noi facciamo la genuflessione, cioè ci mettiamo in adorazione del Signore. E il diavolo gli dice, mettiti in ginocchio davanti a me, io te li darò tutti, perché sono miei. Terza, dove lo conduce Gesù, Satana? La parte più alta del Tempio. Il Tempio è a Gerusalemme, vedete? Se uno legge il Vangelo di Matteo, a Gerusalemme arriva la seconda tentazione. Invece per Luca è la terza. Cosa dicevo all'inizio? Che una forza centripeta Luca ci porta esattamente a Gerusalemme. E la terza tentazione, la più subdola, perché? Perché Gesù è tentato in casa sua. Nel Tempio chi c'è? Dio. E Gesù è Dio. Gesù è tentato in casa sua. Ecco perché per Luca la terza è proprio qui a Gerusalemme, sul pinnacolo, sul luogo più alto del Tempio. E gli dice che cosa? Buttati giù. Perché? Perché c'è scritto nei Salmi, l'abbiamo letto anche nel Salmo 90, nel Salmo responsoriale, gli angeli ti prenderanno al volo. E quindi tu non andrai a schiantarti per terra, ma gli angeli ti solleveranno, ti porteranno. Gesù cade in queste tre tentazioni? No, risponde sempre, lo dicevo all'inizio, con che cosa? Dicendo io sono bravo, no, sta scritto. Cosa vuol dire sta scritto? Dov'è questo sta scritto? Dove? Qual è il luogo? La Bibbia, quindi è parola di... Quindi Gesù dice, Dio dice non di solo pane vive l'uomo, Dio dice solo il Signore tuo Dio adorerai, Dio dice non tentare il Signore. Risponde, il diavolo è così furbo, perché è intelligente, che capisce il gioco del Signore e alla terza tentazione lo precede lui citando addirittura due passi della Bibbia. Anche lui, il diavolo, alla fine dice sta scritto, ed è esattamente il salmo che abbiamo ascoltato. Gesù ribatte continuamente, attraversa e esce vittorioso dalle tentazioni, che se pensate racchiudono i tre grandi bisogni dell'uomo: l'avere, il pane, il potere, mettiti in ginocchio, ti darò tutto, l'apparire, il modo così fantasmagorico, la magia, l'avere, potere, apparire. E perché Gesù dice no? Perché lui ha capito che Dio non risponde soltanto ai bisogni dell'uomo, non è attento solo ai bisogni dell'uomo. Hai fame? Guarda la pietra, trasformala, lo puoi fare. Ma Dio risponde all'uomo, all'uomo, al suo cuore, non solo ai bisogni. Certo, il tentatore insinua il sospetto, facendo capire a Gesù: ma tu dici di riferirti a Dio che è tuo padre, ma che padre è quello che quando un figlio dopo 40 giorni ha fame non gli dà da mangiare? Vedete che insinua. E lui invece risponde: non di solo pane, cioè c'è qualcosa addirittura più grande del pane e delle lasagne, della pasta e di tutto, tutto il resto. C'è qualcosa più grande, più vero di questo. Gesù supera le tentazioni perché? Perché ha capito che Dio è attento non solo ai bisogni dell'uomo: ho fame, ho bisogno che qualcuno mi riconosca, ho bisogno di essere qualcuno, ma risponde all'uomo. E questa risposta all'uomo sarà realizzata proprio in Gesù. Dove? Sulla croce. Sulla croce. Abbiamo visto, un po' accennavamo prima della catechesi anche ai ragazzi, abbiamo già visto mercoledì e cenni gli altri giorni, questa croce particolare che ci dice esattamente questa cura di Dio per la nostra umanità. Un Dio che si china, si inchina addirittura verso ciascuno di noi. Un Dio che ci abbraccia, un Dio che ci avvolge, ci accarezza, un Dio che fa da ponte tra cielo e terra. E lo troviamo così, sulla croce. Ecco la risposta alla tentazione: è Lui, è Lui, è Lui la cura, è Lui la tenerezza, è Lui la premura di Dio verso tutti i nostri bisogni, verso i bisogni dell'uomo, verso l'uomo. E qui troviamo un po' anche il senso della tentazione. Per concludere, cosa vuol dire tentare? Potremmo dire una messa alla prova. Quando abbiamo cominciato a costruire questa croce che pesa più di un tavolo, è chiaro che è stato fatto un disegno, un ingegnere, cose eccetera, ma alla fine, quando è stata messa in piedi nel laboratorio, cosa abbiamo fatto? Due uomini si sono pesati sulla croce, là al posto di Gesù sono saliti due uomini in carne ed ossa e si sono pesati, hanno messo alla prova. Cos'è la tentazione? È mettere alla prova. La croce non è caduta, quindi ha superato la prova, la tentazione. Noi la superiamo sempre, la tentazione, la prova? Tu sì? Ma che bravo, che bravo. Dici come? A volte ci capita di cadere, a volte ci capita di cadere. Quindi non sempre noi superiamo la tentazione. Ma sappiamo che in ogni caso questo Signore che si inchina su ciascuno di noi si inchina proprio per risollevarci, per rimetterci in piedi. Allora la Quaresima è proprio questo bel tempo, non è il tempo penitenza, cosa, ma è il tempo in cui noi diciamo: Signore, mi rendo conto che tu mi rimetti sempre in piedi e io in questi 40 giorni voglio camminare con il cuore pieno di gioia, perché tu in ogni caso ci sei, tu sei attento ai bisogni dell'uomo, tu sei attento all'uomo. Tu sei attento proprio a me. Guardando allora la cura di Dio per lui, questa croce, noi diciamo già il nostro grazie. Grazie Signore, perché tu ti curi di me. Grazie perché sei la carezza alla mia caduta. Grazie perché mi rimetti sempre in piedi.